of Scrabble, I start to believe if I were to leave.
E ci siamo, le 10.02 del mercoledì 15 ottobre, siamo qua a nuova puntata di Strade Perdute, benvenuti autostoppisti, e qui con me abbiamo oggi due ospiti eccezionali. Prima di tutto sono il solito classico Gianluca cretino con la voce da scemo, e con me a tenermi testa, soprattutto da ogni tanto darmi legnate perché dire una serie di stronzate, ma per fortuna ci sono loro che sono più in gamba di me, abbiamo Zach.
Buondì, siamo svegli.
Come stai, tesoro?
Tutto a posto, un po' addormentato con il borso sotto gli occhi, ma insomma.
Ricordiamo che Zach è arrivato in ritardo di 10 minuti all'appuntamento, ma comunque.
Ma questo non lo diremo, insomma.
Abbiamo un ospite eccezionale oggi, vero o no? Perché l'abbiamo sempre nominato, è sempre rimasto
temuto da... no, vabbè.
Esatto, temuto da molti critici. E signori e signori, il re, il capo, il... come possiamo definire?
Lo re.
Il mentore.
Lo re.
Boh,
il mentore,
so.
Il mentore di tutti noi. Dopotutto, se siamo qui, e soprattutto grazie a lui, Mister Alessandro Amato.
Grazie, grazie, buongiornissimo.
Come stai?
Molto bene, oggi il condominio mi ha mandato il preventivo del riscaldamento e salto 2 mesi perché l'anno scorso l'ho usato meno.
Ah, top. Ok, sono contento per te, io ho giusto riunione di condominio domani alle 18, grazie per metterla proprio il giovedì al... Non ho paura, comunque, detto ciò, e abbiamo anche una regia in particolare, che vuole dire qualcosa? Messer regia? No, non parla, lui comunica a gesti e a suoni, solo che i gesti non li vedete, i suoni purtroppo li sentite. Iniziamo, allora, come al solito partirei subito con i visti in sala, i visti della settimana, perché tra l'altro Ale, tu giusto ieri hai visto un film.
Ieri ho visto, sì, Tre ciotole, film italo-spagnolo con Elio Germano e Alba Norvacher, con regista catalana Isabel Coixet, ho scoperto che si pronuncia.
Ok.
Classe 1960, quindi non una novellina, vincitrice di premi Goya, è stata prodotta da Almodóvar negli anni 90. Una figura interessante, non molto nota in Italia, ma che appunto a cui è stato commissionato questo film, tratto da un romanzo di Michela Murgia, che io non ho letto, quindi non sono sicuro di come sia il film rispetto al libro, ma il film preso da solo io l'ho trovato interessante. Cioè, a parte che io in generale non sono contro il cinema italiano, non ho un pregiudizio generalizzato, sono sempre aperto a farmi sorprendere, e questo io l'ho trovato un bel film. A parte che Germano e la Rohrwacher mi piacciono molto, soprattutto lei, Alba, io sono un suo estimatore dai tempi del papà di Giovanna di Pupi Avati. Cioè, per me lei è sempre interessante, anche quando sembra sempre uguale a se stessa, però è un'attrice che si butta, che sperimenta, e quello lo apprezzo sempre molto. Il film racconta di una coppia di mezza età che si separa improvvisamente, almeno per lei, perché lui a lasciare lei, e poi questa separazione diventa anche la malattia di lei, quindi anche autobiografico per la Murgia, come racconto evidentemente, visto che poi ci ha lasciato per quel motivo. È un film drammatico, ma con dei momenti anche molto teneri, anche brillanti. Il Germano ha questa sua capacità di essere al tempo stesso grave e simpatico contemporaneamente, perché ha questa faccia da ragazzino eterna. E quindi io l'ho trovato bello, lo consiglio, è un film da vedere.
Buono, buono, ma ricordami, non è la prima volta che lavorano assieme Rohrwacher e Germano, oppure sì? Perché adesso ho un
da
dubbio.
Protagonisti così adesso mi sfugge. Non sono sicuro che abbiano mai fatto un film insieme così.
Quindi è la prima volta per entrambi insieme. Ok, va bene, interessante. Sono curioso anch'io di vederlo, sinceramente, perché comunque ero curioso prima di tutto di sapere il tuo parere. Spero che comunque questa cosa incuriosirà i nostri spettatori. E in tutto ciò, Zach, tu hai un film da consigliare? Perché io avrei un film da consigliare, ma prima vorrei capire se tu c'hai qualcosa da dire.
Ma guarda, allora io tra i film, almeno tra quello già citato, io vorrei vedere Tre ciotole.
Okay.
Che però non sono ancora riuscito a vedere, perché a quanto pare fare cinema toglie molto più tempo rispetto al...
Beh, è vero.
E anche House of Dynamite, perché non ho sentito parlare bene. Di solito sono uno che non si documenta troppo prima di guardare un film, a meno che non sia un film che mi interessa particolarmente, quindi ho bisogno, diciamo, di avere una certa predisposizione, o comunque magari un qualcosa che mi interessa già. Quindi sì, questi due sono i film che mi interessano di più. Poi io appunto so già quello che vuoi consigliare tu, quindi in realtà sono curioso di passarti la parola, perché
allora, Ma è tutto nato per caso, perché semplicemente ieri, al massimo, c'è stato un eventone incredibile su un film che è già uscito. Passiamo da parlare di Tre Ciotole a parlare di un film che è proprio lontano anni luce. Però è...
Poi ti dico perché.
Ah, ok, interessante, voglio sapere la tua... Puoi ripetere perché non si era sentito?
Forse non così lontani, poi ti dico perché.
Ah, oh, va bene, va bene. E niente, il film in questione è K-Pop Demon Hunter, che è uscito su Netflix tipo 2 mesi fa. Era scoppiato il caso perché il trailer all'inizio faceva passare il film come una mezza ciofeca, ma in realtà una volta uscito in molti se ne sono innamorati, perché comunque è un bel film d'animazione, ha delle musiche molto molto orecchiabili e ti prendono, infatti mi hanno preso per tutto il viaggio di ritorno a casa. E niente, ieri sera c'è stato l'eventone al Cinema Massimo, che tra l'altro è stato, è ancora oggi, è stata, anzi scusate, la prima proiezione italiana del film, perché appunto è uscito direttamente su Netflix. E visto in successione il Massimo ha fatto l'eventone portando anche in sala i 2 registi del film che l'hanno presentato. E vi dirò, a parte che non mi aspettavo la sala piena di bambini, e mi è piaciuto, perché è stata la prima visione. Era, sono contento di averla fatta in sala.
È una nota positiva quella dei bambini?
No, non è una nota positiva quella dei bambini. Almeno, ti dirò, di solito i bambini sono quelli che sono più fastidiosi in sala. Il regista lo vedo pronto su un tasto per far partire un suono, non voglio sapere cosa. Dicevo, di solito sono più fastidiosi, ma purtroppo ho trovato fastidiosa, nonostante fosse una proiezione, l'hanno detto dopo, in versione originale, non doppiata in italiano, e sing-along, ovvero con i sottotitoli delle canzoni, proprio messi in modo da fare karaoke. Il problema non è stato il fatto che tutta la sala cantava, perché ad eccezione mia e dell'altra persona che mi sono portata presso per vederlo il film, tutti l'avevano visto, a parte qualche genitore che di fianco a me si è addormentato durante la visione.
Classico.
E il problema sono state le altre persone, soprattutto una a 2 posti distanti da me, che ripeteva le battute a 5 secondi di ritardo. Quindi c'è proprio fanatiche da voler ripetere le battute in lingua originale. Ricordiamo, non è che ripeteva le battute, cioè come quando io guardo Le Foglie dell'Imperatore, solo che io almeno vado a ritmo.
Tipo Pappagallo Rotto.
Esatto, Pappagallo Rotto. E ti giuro, mi sta venendo un mal di testa, soprattutto verso la fine del film, che non ne potevo più. Però ripeto, il film è molto molto bello. Per chi ancora non l'ha visto, probabilmente ero rimasto solamente io in tutto il mondo, recuperatelo. E niente, dei visti in sala, anch'io sono curioso di vedere Eyes of Dynamite, che ricordiamo è ancora al Cinema Massimo. E al momento a Torino è solo al Cinema Massimo, almeno che non ci siano state delle proiezioni oggettive, ma purtroppo temo di no. E appunto per collegarmi a questa cosa qua, visto che K-Pop Demon Hunter è di Netflix e a parte questa eccezione di ieri non è mai stato distribuito in sala, Eyes of Dynamite è stato distribuito solamente al Cinema Massimo, e tra i tanti film che dovranno uscire, perché adesso arriva il momento che Netflix, per lanciare i suoi film verso gli Oscar, deve portare i film in sala, ci saranno appunto, li vedremo anche nelle prossime puntate, Frankenstein ad esempio di Del Toro, che speriamo abbia una distribuzione molto più, non lo so, cosa ne pensi al riguardo?
Molto più significativa. Del Toro si vende un po' da solo come, come nome, però è vero che Netflix è molto più grosso di lui, non so, poi Del Toro chissà come trova sempre qualcuno più grosso di lui che non gli permette di fare i film, ed è una cosa che io trovo assurda alla sua età, con il suo percorso, i suoi premi. Però è la vita da bullizzato che lui sta vivendo da sempre.
Che tra l'altro poi se vedi sia Pinocchio che Frankenstein, cioè, ti viene proprio la voglia di dire, cioè, questa roba è da guardare al cinema assolutamente, cioè, assolutamente, lo schermino è davvero...
Che appunto è dopo Pinocchio il secondo film prodotto e distribuito da Netflix di Del Toro. È un po' dispiace, però appunto...
Sì, poi è anche vero che senza queste piattaforme alcuni degli autori di quella generazione non potrebbero più fare film, perché sono abituati a spendere troppi soldi per quelli che oggi i produttori hanno, e solo le società come Netflix riescono a trovare quei fondi, e quindi loro devono accettare di firmare col diavolo, insomma.
Beh, però al tempo stesso, mentre da un lato c'è Netflix, dall'altra c'è Apple TV, ad esempio, perché comunque l'ultimo Scorsese è passato da fare con Netflix The Irishman e subito dopo Killers of the Flower Moon con Apple TV, che però appunto è stato distribuito molto bene. Idem Napoleone di Ridley Scott ha avuto una distribuzione cinematografica molto più importante, molto più ampia rispetto a qualsiasi altro film Netflix. E ancora non si capisce il perché di questa cosa, di come...
Ma io penso che dipenda tutto dalla leva del nome dell'autore, no? Scorsese ovviamente funziona, ha un suo pubblico, ha una sua riconoscibilità, ha una sua credibilità, ha una sua autorevolezza, quindi io posso portarlo in tutte le sale perché tutti lo aspettano. Meno è forte il nome e meno è l'impegno, l'investimento che la piattaforma mette sulle sale, perché non è lì che loro monetizzano.
Tra l'altro io voglio ricordare che penso sia proprio adesso che ritorna a Strade Perdute in sala.
È già tornato.
Sala.
È già tornato. Credo ieri fosse l'ultimo giorno, sai?
Mamma mia, terribile.
Ecco, a proposito,
sempre così poco.
Sì, a proposito appunto, ne parlavamo giusto ieri sera io e te delle riedizioni dei film al cinema. Ovviamente la scelta delle giornate, che sono di solito sempre lunedì, martedì, mercoledì, quando scelgono di fare tre giorni, perché altre volte invece, come di un film che andremo a parlare fra poco, è uno. E questa distribuzione anche qui è molto, non lo so, non è rispettosa nei confronti dei film, secondo me. Però, detto ciò, adesso dobbiamo chiudere perché dobbiamo passare alla prima canzone, che tra l'altro spoiler è il tema, giusto regia? Fammi sì con la testa. Spoiler è il tema della puntata. Signore e signori, sono orgoglioso di presentare Buonanotte al Secchio, la prima canzone, che sono You and the Lewis and the News, e questa è The Power of Love.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Make a one man weep, make another man sing. Yeah.
Rieccoci qua, sempre Strade Perdute, sempre qui in compagnia di Zach, Alessandro e soprattutto il bellissimo uomo alla regia. Poi ci sarei anche io comunque, vabbè. E chiedo scusa a tutti per la presentazione sbagliata, perché comunque mi sono impippato giustamente con la bocca proprio nell'esatto momento in cui dovevo dire delle parole giuste, scritte, lette, che era il nome dell'autore. Ma detto ciò, passiamo alle news della settimana. Regia, dammi una musichetta proprio da news della settimana, per favore. Vai col tango, dai. Alza bene. E adesso cambia. Non sta cambiando. La sta andando, ok, perfetto. Non lo so, ti vedevo fare gesti. Vabbè, comunque dai, news della settimana. Perché sono successe un botto di cose, ma purtroppo sono successe un po' di cose brutte. Sì. Infatti non so perché adesso mi sono ricordato le news della settimana e il mio entusiasmo è sceso. Perché giusto questa settimana ci hanno lasciato non una, ma ben due icone del cinema, prima fra tutti da ricordare Diane Keaton, che ci ha lasciato all'età di
79.
Esatto.
79, sono comunque pochi.
Sì.
Sono sempre troppo pochi quando si tratta di personaggi. Sì. Sembrano che vivino per sempre, poi alla fine.
Mi ha fatto molto male. Mi ha fatto
ma lei vivrà per male. Sempre. Lei vivrà perché comunque è appunto anche un'icona di stile, che nel suo modo di vestire maschile, come diceva lei, quindi non è una mia interpretazione. Lei intanto prendeva ad esempio Katharine Hepburn, che già lo faceva negli anni 30. E poi dopo di lei c'è stata Meg Ryan in Harry ti presento Sally, che in qualche modo ha raccolto l'eredità. E oggi c'è stato, col revival degli anni 80, c'è stato anche un recupero di quel modo di vestire, con la giacchetta scura sulla camicia bianca, il cappellino.
Sì, in qualche modo ha creato anche un nuovo modo di presentarsi a livello popolare cinematografico.
Sì,
in quanto...
e poi identifica una certa tipo di ragazza newyorkese, intellettuale, borghese, però di quella borghesia colta. Che è tipica del cinema di Woody Allen.
Sì.
Infatti lo noto spesso tra le registe, le sceneggiatrici, è una cosa che ritorna, è un immaginario che è stato introiettato proprio a livello generazionale tra le millennial. La trovo sempre una cosa molto bella.
Alla veloce, uno alla volta, un film da recuperare con Diane Keaton per il suo ruolo preferito, insomma, diciamo.
Per me Tutto può succedere, con Jack Nicholson. È una Keaton già matura, un film divertentissimo, con questo playboy che frequenta la figlia di lei, ma poi si ritrovano in casa insieme perché lui si ammala e lei sta frequentando un medico più giovane, che è Keanu Reeves, ma alla fine nella convivenza forzata scoprono di avere delle cose in comune che non avevano immaginato. Bello.
Ma allora sicuramente, ma questo perché, proprio perché è un ruolo più marginale, quello del padrino, perché in realtà secondo me il tono che dà lei è incredibile, soprattutto forse era nel secondo capitolo del padrino in cui c'è quel monologo bellissimo.
Sì.
Nella saga del padrino è un ruolo che viene considerato sempre marginale, perché comunque è circondata da dei personaggi scritti altrettanto bene, che però in qualche modo la surclassano proprio a livello storico, semplicemente anche per il modo in cui sono. Vabbè, Michael Corleone ovviamente è il personaggio su cui tutti vanno a centrare la propria attenzione, però il suo personaggio è secondo me quello più... Poi vabbè, viene ricordata principalmente per la collaborazione con Woody Allen, ma proprio per questo sarebbe carino tirarsi anche un po' fuori da quella roba lì. E poi c'è un altro film in realtà, di cui non mi ricordo il nome, forse Love and Death si chiama, di Woody Allen. In cui fa un ruolo comico che a me fa spezzare. Anche lì sempre con un monologo sull'amore che mi fa... In inglese è ancora meglio, quindi se potete...
Io aggancio con i ruoli comici, perché appunto, visto che appunto Il Padrino parte 2 l'hai già citato, voglio ricordarla principalmente per due. Però se devo proprio scegliere tra Il padre della sposa e Il club delle prime mogli, scelgo Il padre della sposa, perché in accoppiata con Steve Martin e Martin Short, quel duo che diventa trio, è bellissimo, sono stupendi. Infatti anche loro sono rattristati appunto per la perdita, perché hanno perso una vera e propria amica. E sempre riguardo alle perdite, purtroppo, cosa proprio fresca di due giorni, la morte di Drew Struzan. Drew Struzan purtroppo è un personaggio che in molti non conoscono, che in realtà
un volto meno conosciuto, ma con un'impronta visiva forse che tutti hanno visto almeno una volta nella loro vita.
Cioè, tutti godiamo della sua arte, esatto, anche senza sapere il suo nome.
Esatto, che tra l'altro è stato il primo che... Vabbè, prima di tutto, chi è? Drew Struzan è un ritrattista, il ritrattista più importante del cinema, assieme a Renato Casaro, che è appunto scomparso anche lui di recente. Ed è stato colui che ha creato delle locandine, le locandine più famose del mondo del cinema, prima fra tutti quelle di Ritorno al Futuro, quella di Blade Runner, la versione di The Final Cut, che è quella appunto più famosa, quelle di Indiana Jones, dei film dei Muppets,
Star Wars,
ce ne sono a valanga, i Goonies, ce ne sono moltissime. Ed è stato tra l'altro il primo ritrattista a firmarsi, perché ho letto un libro, uno dei miei libri preferiti appunto, che raccoglie tutte le sue locandine. E all'epoca, quando il ruolo, il lavoro del ritrattista era quello di pochi centesimi, purtroppo, fu il primo a decidere di autografare le sue opere, perché appunto non veniva riconosciuto.
E meno male.
E purtroppo adesso si è perso il lavoro del... Non proprio del ritrattista, ma proprio della locandina. L'importanza, sì, della locandina purtroppo ultimamente si è andata a perdere, perché è diventata una serie di fotomontaggi.
Secondo me è andato un po' a perdersi proprio tutto il mondo che c'è intorno al film, che non è solo il film, ma è proprio...
La campagna pubblicitaria.
Sì, cioè sarà un effetto nostalgia, non saprei, però è come se una volta ci fosse un po'...
più cura
quella cultura della, sì, del ti vendo il film non, sì, solo per ciò che è, ma per tutto ciò che si può creare intorno, che poi diventa un'opera d'arte a sé stante,
esatto,
esattamente come le locandine di...
Anche con i trailer, ad esempio,
che è vero, sì,
ad esempio uno dei trailer che al momento mi ha entusiasmato moltissimo, che vi consiglio di andare a vedere, è quello di The Bride, il prossimo film, mm-hmm, di Maggie Gyllenhaal, su appunto la sposa di Frankenstein, che mamma mia, quel trailer è pazzesco. Però appunto sono rari oramai quei trailer come quelle locandine, che a colpo d'occhio ti fanno veramente rimanere in silenzio a osservare un'opera prima ancora di vedere la stessa opera, perché alla fine è quella, è la pubblicità dell'opera, come appunto fece Drew Struzan, che in pochi attimi riuscì a catturare ogni film che rappresentava. Vabbè, il disegno degli occhi, ad esempio, come venivano trattati a modo suo, era bellissimo. Comunque, un ricordo enorme a Drew Struzan. Andiamo avanti appunto con le novità, con le notizie della settimana, perché appunto sono successe tutta una serie di cose. Prima fra tutti, il signorino della regia mi ha toccato il foglio, adesso ho perso, non so più dove devo andare a guardare. Ah, eccoci, la novità della settimana riguarda appunto The Rock. Torniamo a parlare di The Rock dopo, ancora che in realtà deve uscire The Smashing Machine, non ce la faccio con i nomi in inglese, proprio, regia, smettila di farmi gesti. Dicevo, The Rock, che appunto sembrerebbe essere stato contattato, o no?
Da. Sì, è in lizza per fare il film con Scorsese, diciamo.
Uno qualunque.
Uno dei prossimi film di Scorsese, che lui ne ha sempre tanti sul tavolo, poi all'ultimo decide quale fare, perché poi quella è una generazione che sta lavorando veramente a sprombattuto. Cioè, sono registi che hanno sempre 3-4 progetti e poi appena trovano i soldi fanno il più facile, diciamo.
Sì, questo pare lo stiano già scrivendo e The Rock sembra già appunto come dicevi tu in lizza, anche perché è un film proprio alla Scorsese, cioè alla fine il tema è sempre quello, solo che è ambientato nelle Hawaii, credo,
sì,
e quindi sicuramente The Rock avrà
una cosa stile The Departed, non ho capito, non
è sempre è comunque, cioè mafia. Dovrebbe essere ispirato ad una persona realmente esistita che guidò appunto la più grande organizzazione criminale delle isole Hawaii, quindi insomma possiamo ritrovare l'impronta di Scorsese all'interno di questo incipit.
Ma possiamo dire che per The Rock è una vittoria questa,
sì,
perché lui già a Venezia con il film di Safdie già stava raccogliendo i frutti di quello che aveva seminato, dei rapporti che ha costruito a Hollywood, della rispettabilità che ha costruito, con di fianco Emily Blunt, che è un'attrice britannica di formazione molto più classica e accademica, che gli faceva i complimenti. Questo per me è tutto oro colato per lui, che ha iniziato chiaramente da sportivo, diciamo showman, e poi è passato al cinema action, che è l'unico che un fisico come il suo poteva pensare di fare, ma in realtà poi lui si è dimostrato un attore molto più strutturato di quello che appariva all'inizio. E quindi io sono contento per lui.
Ha fatto una scelta. Sì, sì. Sembra dare i propri frutti, insomma, questa.
No, ma infatti sono, cioè, sono contento. Preferisco vedere, appunto, con la scusa, più film buoni. Soprattutto dare una rivalsa sia al suo personaggio sia appunto al cinema. Perché comunque The Rock porta pubblico in sala. Quindi non parliamo di un attore qualunque. Comunque preferisco piuttosto che porti in sala per un film di Scorsese o anche appunto il prossimo in uscita The Smashing Machine piuttosto che altri film.
Tra l'altro è stato annunciato anche con Aronofsky un film.
Pure!
Per l'A24 qualche mese fa, già.
Ma che adesso sembrano appunto degli accostamenti impensabili, eppure secondo me sarà molto curioso vedere questo regista e quest'attore, perché poi comunque alla fine è anche un po' la sfida di ogni attore quando viene categorizzato all'interno di un ruolo e cercare di uscirne. Poi figurati con The Rock, che è proprio l'altra sponda del...
Quindi ribadisco, ragazzi, The Rock è lì per l'Oscar. Cioè, nel senso,
Ad Hollywood piacciono le storie. Quindi...
Certo.
Ci si sta avvicinando.
Sì. E detto ciò, abbiamo un ospite, ma prima... Avevamo detto, no, che questa puntata aveva un tema, e il tema, appunto, ragazzi, è facile capirlo, no? Il ritorno al futuro, perché quest'anno sono 40 anni.
Sono tanti 40.
Sto diventando vecchio, mamma mia, ragazzi. E detto ciò, oltre ad avere un tema per questa puntata, abbiamo anche un ospite, che non è uno qualunque, ma è, signore e signori, e diamo il benvenuto via telefonica a Pierluigi Falvo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, qui Alessandro, Gianluca e Zac, di Strade Perdute.
Ci senti? Sì.
Perfettamente.
Allora Pier, io partirei subito chiedendoti se hai piacere di raccontarci che cos'è Ritorno al Futuro Italia PS, che cosa fate e come sta andando questo quarantesimo.
Allora, Ritorno al Futuro Italia PS è la prima associazione italiana di fan legati alla trilogia. È nata come un'idea progettuale qualche anno fa, poi è diventata un'associazione. Raduniamo tutti i soci presenti in Italia e non solo, abbiamo dei soci anche all'estero, e insieme condividiamo questa passione con eventi, con cose a tema, incontri, tante cose belle, diciamo, per condividere e portare avanti questa bella passione insieme.
E per il quarantesimo so che avete fatto un evento con ospiti, vuoi raccontarci un po' a Marcallo con Casone? È successo.
Esatto, in provincia di Milano, in una bellissima villa settecentesca che è Villa Magnaghi. Abbiamo organizzato insieme a Infinity Event, che è esclusivista per l'Italia delle collezioni del Back to the Future Museum, loro come organizzatori, noi come partner, e abbiamo appunto quindi messo in scena una bellissima mostra di 2000 metri quadri con più di 100 memorabili originali.
Wow.
Provenienti dal set. E nell'ambito di questa mostra abbiamo avuto anche degli ospiti internazionali, quali Kevin Pike, il supervisore effetti speciali di Ritorno al Futuro, e due attori del cast, che sono il sindaco Goldie Wilson e il cantante Marvin Berry.
Mamma mia. Cioè, proprio persone a caso, insomma.
Sì.
Deve essere stato
divertente.
Volevamo
fare le cose belle. Molto, molto bello, molto emozionante, persone belle, soprattutto i due attori veramente... ci hanno fatto vivere dei momenti fantastici. Poi col ballo Incanto sotto il mare che abbiamo fatto sabato sera è stato speciale, veramente speciale.
Ma tra questi oggetti di scena c'è anche una certa macchina, per capire? Cioè,
c'è una certa macchina, ovviamente.
Si può usare? Si può guidare? Le chiavi? Devo venire lì? No, per capire.
Abbiamo le chiavi, ma...
C'ho delle cose da risolvere per...
Possiamo tornare nell'85 vedere
però
il film.
Però poi se tu la porti via, purtroppo gli altri come fanno?
No, c'ho dei debiti da risolvere. Ce ne sono.
No, ma poi ve la riporta.
Infatti, poi ve la riporta senza problemi. Ma sì, cioè, poi ma non so tanto... se la riporto a te di questa linea temporale.
Basta
o...
riportarla nella stessa linea temporale. Siamo
non lo so,
siamo
sai.
Sul pezzo.
Vediamo, non lo so.
Rimaniamo nell'85 se ci andiamo.
Potrebbe non funzionare. Pier, ti va se ti chiedo personalmente il tuo rapporto col film? Quando l'hai visto la prima volta?
Film, l'ho visto da piccolo. Non ho avuto la fortuna di vederlo al cinema perché, insomma, io ero già... ero ancora troppo piccolo quando è uscito il film, l'ho visto in TV, mi sono appassionato, poi negli anni insomma ho conosciuto il Club Italiano di Ritorno al Futuro, che è stato il primo club aggregante, diciamo, anche se solo tramite i social dei fan in giro, poi sulla base di quello insomma ho approfondito e andando a creare poi quella che è la realtà attuale dell'associazione.
Mm-hmm. E il tuo preferito dei tre?
Il primo, forse.
E il tuo, Ale?
Il mio è il terzo.
Anche il mio.
Io adoro il terzo.
Che bello, diciamo che se la giocano. Il primo e il terzo se la giocano.
Ma per quale motivo, Ale? L'ambientazione?
Ma perché c'è il West?
Mamma mia, Ale, vorrei abbracciarti.
Vabbè, ci stiamo abbracciando.
Sì, ci stiamo abbracciando.
Fantastico.
Zacci?
Fantastico.
Ma io creiamo in realtà ti dirò il secondo. Anche il terzo, però. Perché il terzo comunque, vabbè, le citazioni si sprecano in quel film, in tutti i film, ma poi il fatto che riprenda sempre gli stessi stilemi di sceneggiatura e li riadatti al western, che è appunto il luogo in cui Doc voleva tornare, cioè è comunque, secondo me è da considerare un film unico, cioè è proprio quel tipo di trilogia che è come un flusso continuo. Infatti ogni volta che mi faccio il rewatch tutto quanto, cioè tutti e tre,
ma è considerato
andiamo sul
dai
sicuro.
Dai più è considerato come una delle trilogie cinematografiche meglio riuscite della storia, anche perché insomma resiste ancora oggi alla prova del tempo, nella prova che siamo al 40° anniversario e stiamo organizzando un altro revival al cinema con migliaia di persone pronte ad andarlo a vedere.
Che tra l'altro appunto questa sarà la prossima settimana, il 21 giusto? Il 21 ottobre.
Esatto, purtroppo, che a livello internazionale è identificata come il Back to the Future Day.
Sì,
fantastico.
Tu ci andrai, Ale?
Ma spero di sì, adesso non so dirti che cosa farò il 21 perché per me ogni giorno è un'avventura, però ci proverò. No, la cosa bella di questa trilogia è che appunto forse credo sia l'unica nella storia del cinema in cui si può dire che il mio preferito non è il primo. Cioè, in tutte le altre trilogie, gli altri film sono sempre più deboli, sempre più bistrattati. Invece qua, dove cadi bene. Cioè, qualunque film scegli, è un bel film. Non dico che puoi partire da quello, perché no. Però sicuramente puoi consigliarlo e comunque puoi far valere le tue ragioni per dire che è il migliore o il più divertente. C'è sempre qualche argomento da far passare. Pier, ma in associazione...
Ma fermiamoci qua però, Il quarto lasciamolo lì.
No, vabbè, basta così.
Ha fatto la storia però, fermiamoci.
Se volete il quarto c'è un videogioco, appunto esatto. Ritorno al futuro e va bene così.
Sono i fumetti.
Sì, esatto, gioco da tavola, ce n'è di roba. Perciò...
E rispetto all'eredità della saga, quindi tu sei completamente contrario a un possibile rilancio. Ma a parte che Zemeckis credo abbia detto solo sulla mia tomba. No?
Tutti e tre gli autori hanno confermato che finché loro saranno in vita non si farà mai un quarto capitolo. E devo dire, sono abbastanza d'accordo su questa cosa. Perché il rischio poi è che con la voglia di rifare un prodotto nuovo vai un po' a rovinare quella che è l'eredità storica di quello che si porta dietro la trilogia, quindi...
Abbiamo visto anche quello che è successo con Ghostbuster,
ma poi Park. Cioè, non avrebbe proprio senso Jurassic perché insomma Park, cioè, se Ritorno al Futuro ha avuto quell'impatto storico, popolare eccetera, è perché è stato fatto in un determinato momento storico che oggi...
ci sono state tutte una serie di componenti che hanno funzionato all'interno della trilogia ed è perfetta così. Il rischio forte sarebbe quello di andare a rovinare un qualcosa che è già perfetto.
Sì, perché poi già me lo immagino il Ritorno a Futuro 4 dove magari la figlia, nipote e qualunque altra persona legata alla lontana, ad hoc, cioè, non ha senso, basta, va bene così. Come appunto ho già citato, insomma, brutto tracollo che ha avuto la saga di Ghostbuster, del voler mettere di mezzo nuovi personaggi inutilmente solo per fare revival, ma comunque va bene così, siamo contenti.
Va bene così.
Appunto. E invece appunto sempre riguardo a non tanto il tuo capitolo preferito, ma il tuo momento preferito di Ritorno al Futuro, se ce n'è. Perché diciamo, sono tanti, tutto il film, grazie però.
Sì, sì. Allora, probabilmente l'ultima scena.
Del primo?
L'ultima scena del
ah,
terzo film.
Ah, ok, del terzo, sì.
È una delle mie citazioni preferite che porto con me praticamente ogni giorno. Quando Doc dice, esatto, il futuro non è scritto, il futuro è come ce lo creeremo, quindi creiamocelo buono. Quello è, diciamo, la citazione perfetta che chiude una storia, ma che rimane sempre attuale anche ai giorni nostri, quindi pura verità.
Sì. Il tuo, Zach?
Ma probabilmente il momento, sempre nel terzo, in cui viene chiesto a Marty il suo nome, e a lui viene quel lampo di genio in cui fa Eastwood, Clint Eastwood, e lì tipo, cioè, geniale.
Sì, è veramente geniale.
E fa, chi è Clint Eastwood?
Sono io. Ale?
Ma credo la scena del parcheggio con i terroristi, cioè quella, cioè, è esilarante. È puro, è uno sketch di quasi slapstick, cioè, adorabile.
Io devo rilanciare con Johnny B. Good.
Vabbè, ci sta.
Il momento Johnny B. Good
è giusto.
Ancora oggi guardo il film e quando c'è quel momento lì, mamma mia, non puoi stare fermo, impossibile. Poi vabbè, lì Michael J. Fox, mamma mia, come si muove, le nuove. Non ho mai capito se suona per davvero la chitarra oppure...
Sì.
Suona per davvero
sì,
la chitarra?
Sì.
Ok, scusate.
E pensa che poteva essere Eric Stoltz.
Pensa.
Mamma che chissà
mia.
Se sa suonare la chitarra.
Non avrebbe avuto assolutamente lo stesso...
E ancora stesso
appeal. Ecco, tu cosa ne pensi di questa storia di Eric Stoltz, Pier?
Ma allora, ci sono vari girati che fanno vedere, insomma, quella che era la trilogia all'inizio, il primo film, quando c'era lui. Alla fine il motivo scatenante del perché è stato cambiato era proprio quello. Si sono accorti che, nonostante avessero fatto tanto girato già con Eric Stoltz, il film non funzionava.
Perché Michael J. Fox aveva una linea comica completamente diversa.
Sì.
Cioè, gli usciva proprio naturalmente.
Assolutamente. Sì, non... E quindi, pur di
far funzionare il film,
arrivare a fare un prodotto buono, sono andati a prendere Michael J. Fox, che tra l'altro era impegnato in casa Keaton, quindi le peripezie per fargli fare i girati.
Sì, di giorno da un lato,
notte, sì,
dall'altro,
sì.
Proprio.
Sì.
Tra l'altro di recente, proprio in questi giorni, è uscito un nuovo libro, biografia di Michael J. Fox, che proprio racconta tutta la travagliata lavorazione
esatto.
Film, che
in realtà uscirà il 24 ottobre.
Ah, non è ancora uscito? Mannaggia.
Uscirà il 24 ottobre, okay. Tra l'altro noi collaboriamo con Tea Libri, che è, insomma, l'azienda che distribuisce in Italia il libro, per la promozione. Invitiamo tutti gli appassionati a prendere, insomma, il libro anche in pre-order. Per coloro che visiteranno la mostra potranno acquistare il libro in pre-order con delle cartoline che daremo anche noi.
Okay. Ricorda solo un breve reminder per la mostra, dove, quando?
Marcallo con Casone, in provincia di Milano. Siamo aperti dal mercoledì alla domenica.
Ok, perfetto. Okay, Marcallo, devo prendere il treno, però vabbè, dai.
Sì, non è comodissimo, però
sì, no, beh, se
vale la pena di farsi questo viaggio.
Vale la pena,
se vuole,
sì,
venirci a prendere in DeLorean.
Per forza.
Potrebbero passare a prendere.
Cioè, o magari con un furgoncino dei libici.
Ecco. No, forse la DeLorean è un po' meglio. Poi se vuoi usare il treno del terzo capitolo, vabbè, forse è un po' troppo. Vabbè, comunque
comunque niente. È un'uscita dell'autostrada, c'è il treno a Magenta, cioè non è...
Ah, sì, sei già informato, sì. Già,
no,
pronto.
Ma io la conosco, io ho degli amici a Marcallo. Infatti quando mi hanno detto che questa cosa era a Marcallo, mi è venuto da ridere, perché io l'ho vista a Marcallo ed è improbabilissimo come posto. Cioè non pensi di trovarci una mostra del genere. Non pensi di trovarci una DeLorean. Al limite è una Topolino, cioè.
Però vi assicuro che solamente entrando e vedendo la villa capite il perché l'abbiamo fatta lì.
Allora, non spoilerare, sei spoilerato troppo così però. Dai, sennò che lo paga a fare il biglietto. Tra l'altro, a proposito di Eric Stoltz, cosa che ogni tanto mi compare, è successa recentemente, c'è anche il caso di Crispin Glover, l'attore che interpreta il padre di Marty McFly, che nel secondo è stato sostituito.
Non è presente. È vero. Esatto. Che è stato sostituito da Jeffrey Wiseman.
E sì. Cercano sempre di mascherarla.
Mascherarla, sì, esatto. Tra l'altro forse anche lo stesso motivo per cui invece nel terzo hanno scelto proprio di fare una copia di Michael J. Fox per interpretare il padre, rispetto appunto all'attrice, che la madre è la stessa, giusto?
Sì, sì, credo sia sempre lei.
Sì, sì, è sempre lei.
Sì.
Sì, e avete usato proprio il termine esatto. Hanno provato a mascherarlo, anzi l'hanno proprio mascherato, sì. Perché hanno creato una maschera da far utilizzare all'attore del secondo capitolo, Jeffrey Wiseman. Tra l'altro, giusto così, io ve la butto così, quella maschera ce l'abbiamo, no, ed è all'interno della mostra.
Ma che dici?
E no, non l'avete lavata?
Come la tenete quella maschera?
È una reliquia.
Ma è tipo una cosa di Dr. Wu, che c'è il telone con la faccia.
No, verrà usato nel prossimo Halloween.
Ah beh, in effetti dai.
Ma in realtà è dentro una cassaforte, cioè non si può vedere. Solo che è tutto blindata.
Qui dentro abbiamo la faccia, però non potete vederla.
Tipo il gatto di Schrödinger.
Vedrete, sì. Vedrete.
No, sono molto curioso, non vedo l'ora di passare, devo solo capire come arrivare a marcarlo. Però, anzi no, lo so già, grazie Ale per tutte
le indicazioni stradali.
Indicazioni riguardo al traffico, come sempre, sapete che chiedere. E nulla, avete altre domande, ragazzi?
Ma in realtà no.
Te, Ale?
No, adesso sappiamo tutto. Sappiamo dove andare, quando andarci.
Fantastico. E Pierluigi, noi non possiamo fare altro che ringraziarti e ti chiediamo soprattutto grazie, perché nel mentre sappiamo che stai lavorando, quindi per poterci dedicare questo tempo.
Ci hai regalato
però
dei minuti
preziosi.
Però non
potevo esimermi dai miei amici di R18.
Grazie mille. La regia ti ha fatto pollice. Io faccio pece anche del regista che sta qua. E niente, noi ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e bocca al lupo.
Grazie
per tutto.
A voi.
Fai il bravo, mi grazie raccomando, mille. Questa è una cosa che dico a chiunque.
Assolutamente.
Mi raccomando.
Sempre, sempre. Grazie a voi e un saluto a tutti agli ascoltatori di R18.
Grazie.
Ciao, alla prossima.
Ciao, ciao.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
questo era Shout dei Tears for Fears. E siamo di nuovo qua, sempre Strade Perdute, con Zach, Ale in regista e il Pirla sottoscritto. E niente, il regista si offende quando lo nomino, è per questo che continuerò a farlo. Dunque, chiudiamo la puntata con l'ultimo slot classico, ovvero le uscite in sala da domani. Abbiamo un elenchino bello sostanzioso, perché appunto oltre al già citato Ritorno al Futuro, che sarà appunto purtroppo solamente un giorno, il Ritorno al Futuro Day, che è il 21 ottobre in, spero, tutte le sale possibili di tutta Italia, e ci sarà il nuovo film di Luca Guadagnino, After the Hunt, ci sarà Eddington, Black Phone 2, e poi un altro, sempre parlando di film Netflix, Ballad of a Small Player di, con Colin Farrell, e Confiteor. Allora, da cosa partiamo? Partiamo appunto da After the Hunt, ragazzi? Qualcuno di voi l'ha
visto? Ma allora, personalmente, quelli che aspetto di più, in realtà, beh, After the Hunt, in realtà, perché mi piace Guadagnino, dipende in che ambito, in che momento della sua. Però soprattutto Eddington, in realtà, perché ho letto delle recensioni molto controverse, gente che lo ama, gente che lo odia, che è un po' situazione Ari Aster classica.
Sì.
Però insomma, dopo alcuni film tra Midsommar e gli altri che ha fatto, indipendentemente dal tipo di film che ti trovi davanti, è sempre un'esperienza, cioè è sempre una sfida di fronte a un film di Ari Aster, quindi quel tipo di film secondo me è i film che andrebbero aspettati di più, cioè quelli da cui non sai cosa aspettarti e che probabilmente magari non ti piaceranno in termini proprio di enjoyment immediato, ma che in qualche modo triti nella tua testa e evolvi un pensiero. Quindi secondo me Eddington, in generale Ari Aster, è un regista su cui sempre guardare una volta...
Ogni tanto.
Esatto.
Sempre.
Sempre. Quando esce un film, sempre.
Il tuo preferito di Ari Aster?
Insomma. Beh, mentirei se non... Non dice Sims, Midsommar.
Ecco, ovviamente.
Anche perché, cioè, io non sono particolare fan degli horror, che poi vuol dire tutto e niente degli horror, perché vabbè, ovviamente non... Però l'idea dietro Midsommar, dalla regia alla sceneggiatura, e poi l'idea di ambientare un horror in un ambiente come quello, alla luce del sole, quasi accecante, c'è un bianco... Proprio a livello fotografico che ti acceca, e secondo me poi ci sono delle idee, da regista indipendente ci sono delle idee proprio registiche che mi fanno impazzire, quindi Midsommar sicuramente.
Ma poi Midsommar può non piacere, ma ci ha regalato Florence Pugh. Adesso c'è Florence Pugh nella nostra vita.
Sì.
Prima di Midsommar non c'era.
E ovunque, nel senso.
Sì, letteralmente ovunque. Quindi grazie Ari Aster per questo.
Sì, no, beh, sicuramente Eddington sembra interessante, anche perché esce un po' dalla sua comfort zone del film di genere, dell'horror di qualità, no? Dell'elevated horror. Adesso Eddington è un film più politico sull'attualità, sulla contemporaneità, sulle tensioni sociali, perché parla di questo paesello, questa cittadina proprio del centro degli Stati Uniti, che noi immaginiamo sempre fermo nel tempo come luogo. E di questo scontro tra uno sceriffo e un sindaco durante il Covid, durante gli scontri, la morte di George Floyd, cioè è un momento molto caldo della storia recente degli Stati Uniti che Ari Aster evidentemente ha cercato di fotografare in questa storia. Io però attendo di più Guadagnino, perché ogni volta mi sorprende. Io devo dire che all'inizio, una decina di anni fa, su Guadagnino, come tanti altri, avevo i miei dubbi. Però poi ho capito che lui, almeno tra gli italiani, ma in generale tra gli autori internazionali, è tra quelli che sperimenta di più, che cerca sempre un linguaggio, anche sempre nuovo, per approcciare la realtà che vuole raccontare. Non è mai provocatorio gratuitamente. Il film After the Hunt parla di una professoressa di Yale che si ritrova a difendere un collega accusato di molestie su una studentessa, e quindi è anche abbastanza complesso come discorso, perché una donna che difende un uomo contro un'altra donna, cioè comunque oggi il tema è molto caldo e lui ci si è buttato, e quindi bisogna anche dargli credito di un certo coraggio da quel punto di vista. Ho adorato Challengers, che è un film che molti non hanno capito, secondo me, perché lo
l'ho visto tre volte.
Lo hanno preso come una commercialata sul tennis perché va di moda, ma in realtà è un film incredibile sulle relazioni umane.
Sì, infatti, cioè il tennis.
E poi è montato da Dio.
Molti lo hanno accusato di avere un po' troppa forma più che contenuto, ma secondo me in Guadagnino la forma
è il contenuto.
È terribilmente collegata al contenuto. Poi lui è un regista pop nel vero senso, appunto, formale del termine. Cioè i suoi film sono pop. Proprio non solo a livello di poi vabbè, Challengers non è un film sul tennis, che secondo me è un errore che fanno molti. Cioè il tennis è una metafora,
uno sfondo
che lo aiuta ad approfondire alcuni temi appunto relazionali e tutto il resto, quindi è proprio dipende come lo prendi il film.
Sì, poi lui col montaggio elabora un discorso sui rapporti di potere tra le persone, cioè è veramente un grande semiologo, no? Dell'immagine. E poi, secondo me, noi non siamo ancora pronti a rivedere Melissa P, ma ci siamo quasi.
Oddio. Ogni volta lo dimentico questo dettaglio.
Secondo me Melissa P lo rivaluteremo.
Oddio, no.
Io ho questa impressione. Tra l'altro ho un amico, Leo Canali, che è un regista molto bravo, anche un bel podcast, che inviterò presto in questa trasmissione a parlare di Melissa P per il ventennale.
Ok,
perché ormai sono 20 anni che è uscito
quest'anno?
Sì. Quindi se voi non siete ancora pronti per questo discorso, ma io sì.
Casualmente non ci sarò quella puntata. Vabbè.
No, perché secondo me, andando in retrospettiva, vedendo quello che ha fatto dopo, può darsi che gli riconosceremo di essere stato anche ai suoi esordi comunque tra i più promettenti della sua generazione. Perché poi tutti gli altri dove sono finiti? Cosa hanno fatto? O hanno continuato a fare le commediole o sono spariti. Mentre lui ha trovato una sua strada autoriale, quindi forse bisogna andare a rivedere le sue origini anche per capire il suo percorso. Non lo so, è una mia. Cioè, mi interrogo su questo. Quindi magari vale la pena rivederlo.
No, io anche sono molto curioso di After the Hunt, soprattutto per il cast, ragazzi, perché c'è un Julia Roberts,
Andrew Garfield,
mamma mia, Andrew Garfield. E c'è anche Ayoade Debiri. Mm-hmm. Spero si produca, si pronuncia così, però comunque è un'attrice che mi piace. Per chi non lo sapesse, è la ragazza di The Bear, la protagonista di The Bear, che lì è pazzesca. E vabbè, il classico connubio di Guadagnino con Michael Stuhlbarg, che continua anche qui, perché vabbè, lui, Michael è pazzesco. Però in tutto ciò c'è anche un altro film di cui Ale tu volevi parlare, che appunto, ricordami come si chiama,
Confiteor. Come scoprì che non avrei fatto la rivoluzione, di Bonifacio Angius. È il suo quarto film. Uh-huh. Bonifacio era venuto a Torino Underground Cinefest e gli abbiamo dedicato una retrospettiva l'anno scorso. Questo film l'ha fatto completamente da solo. È un film autoprodotto, fatto col sangue, letteralmente, perché è su suo padre ed è e lui lo ha finito mentre il padre stava morendo. E quindi è un film molto sentito, dove c'è anche Torino, in parte. E che adesso da domani uscirà in alcune sale scelte, che sono a Bologna, Perugia e Roma, quindi un po' a macchia di leopardo. Spero che arriverà anche a Torino, e se succederà.
E quindi un film che parla di Torino, ma non esce a Torino?
Ma non parla di Torino. Torino è citata perché suo padre aveva studiato ingegneria a Torino.
Ah.
E quindi si parla di Torino in una scena molto, molto drammatica.
Comunque è un'ingiustizia, però.
Vabbè, quello non conta nulla, nel senso, cioè, non è che i distributori ti prendono il film solo perché gli citi la città.
No, però
lì dipende molto dai contatti che hai, perché poi soprattutto quando ti autoproduci, il film poi venderlo diventa molto complicato, perché c'è tutto un sistema lobbistico da riconoscere. Però io spero che più persone possibili lo vedranno, perché il suo è un cinema veramente potente.
E lo speriamo tanto. Purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito, e prima di salutarvi devo leggere una nota che mi ha lasciato il regista. Lo leggerò senza virgole, proprio perché non me le ha messe. Ricorda al pubblico di andare a sentire gli episodi speciali a tema Ritorno al Futuro sul sito di R18.
Posso dire che forse per una frase del genere non serviva nessuna virgola.
Ho capito, però la prossima volta che mi freghi il microfono ti ammazzo. Detto ciò, ragazzi, io non posso fare altro che salutarvi e augurare buona giornata. Chi c'è dopo di noi? Tutto ciò, regista? Nessuno. C'è musica a go-go. Quello dovevi dire, musica a go-go. Qui con me c'è Zach.
È stato un piacere.
Alessandro.
Ciao, ragazzi.
Il regista, che non ha il microfono, guaiate se ci metti di nuovo mano. E io, Jack. E questo è Strade Perdute. Ci vediamo la prossima settimana, mercoledì, ore 10. Mi raccomando, ascoltate gli altri episodi se non l'avete ancora sentiti. E niente, fate i bravi, mi raccomando. E soprattutto, siate sempre al cinema.
Grande Giove.
Down, down, down.